As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci, live anche questa sera per la cosmogonia di Boris. In realtà appunto è una scusa, perché appunto abbiamo come ospite Carlo Ricci, che è attore, doppiatore, ha fatto un sacco di cose che ci racconterà, però lo spunto era con Omar appunto di raccontare il mestiere dell'attore, ma tutto quello che un po' circonda anche la varie produzioni, il casting e così via. Prima di partire però volevo salutare ovviamente chi è già connesso: Alessandro Bitetto, dobbiamo fare matematici, Alessandro, Achillis, Emanuele Manco, altro matematico, Jack O'Lanter, Corrado P, Verusca S, Emery C3, che penso che tu possa conoscere, Carlo, Lorenz detto Lobo, Michela Di Pascale, immagino che dal nome immagino conosci anche lei, e Michele Sess e Grazia Renzi. E c'è da dire appunto che Carlo lo conosco perché è figlio di due colleghi, Maria Pia De Pascale e Marco Ricci. Maria Pia purtroppo non è più con noi da qualche anno, Marco Ricci è ancora con noi, e grazie al cielo, e con cui appunto ho avuto l'onore di lavorare con entrambi per tantissimi anni, da quando ero studente, laureando, e quindi poi ho seguito le varie vicende di attore e così via, ma insomma là è stato Boris. Però non ci fermeremo a Boris, perché comunque è interessante un po' tutta la struttura. Quindi Carlo, grazie mille di essere qui con noi, e raccontaci tutto.
Allora, non so...
Innanzitutto allora vediamo, innanzitutto, perché appunto l'idea è un po' di capire cosa vuol dire fare l'attore di questi tempi, sia al tempo post-Covid, al tempo delle fiction, come direbbero sempre a Boris. Quindi raccontaci innanzitutto il percorso di studi che hai fatto. Sì, hai fatto allora, il percorso di studi, sì, ma lo so. Ciao Luca Giovannelli, anche Luca è dell'università.
Continuando il mio laboratorio di recitazione, poi comunque ho sempre fatto teatro sin dalle elementari, alle medie, poi anche al liceo. Adesso sto anche nella posizione anche di regista di insomma, direttore di laboratori teatrali in una scuola, che è quella che ho fatto, ovvero il Tasso. E poi ho studiato in una scuola di doppiaggio e ho fatto tutte quelle cose che devono fare, insomma, gli attori per prepararsi, dizione, tanti vari corsi, poi invece più corporali, studio anche canto e questo sto ancora studiando in realtà. Poi nel frattempo mi si sono presentate varie occasioni di appunto andare a fare piccoli ruoli, comparse soprattutto, fino a che poi non è arrivato Boris, che è stato un po' il mio ruolo più importante fino adesso, perché per quanto fosse minuscolo, ho partecipato a tutte le riprese e è stata una bellissima
Beh,
esperienza.
poi minuscolo, minuscolo non era, e comunque appunto anche lì, come quello che, no, dice, io ho abitato la vita di 58.722 in guerre stellari, comunque se entra, fai parte del mito. Boris è un po' il guerre stellari italiano, insomma, per come è stato assunto il mito. Tra l'altro c'è da dire che questa quarta stagione bisogna dare adito, anche Valentina, Agnese, ciao, al Disney di... Cioè, che è completamente fuori dai canoni della Disney, insomma.
Sì, diciamo Disney è il distributore, cioè è solo la piattaforma dove puoi mettere la serie. Ovvio che essendo il distributore c'erano dei paletti da rispettare e infatti so per certo, parlando con i registi, che alcune scene hanno dovuto rimuoverle, però in realtà hanno avuto molta più manica larga di quanto non ci si aspetterebbe.
Sì, no, infatti, vabbè, ovviamente, se non l'avete visto, vedetelo. Anche perché, tra l'altro, c'è da dire che questa famosa quarta stagione era stata a lungo attesa. Di solito il rischio è sempre quello, no? Che quando l'attesa è lunga, poi viene disatteso. Ti aspetti. In realtà, sono riusciti a reggere perfettamente. Ciao,
Sì, anche perché uno dei tre sceneggiatori storici,
Edo.
purtroppo anche lui è venuto a mancare qualche anno fa, e quindi si sono ritrovati loro due a fare anche in suo omaggio un po' questa quarta stagione.
Quello l'hanno fatto molto, molto bene. Anche il saluto a Itala, ciao Catodico, ciao Marco Taddia, ciao Edu. Cioè, nel senso che, ecco, allora partiamo da quello, perché secondo me è stato molto delicato sia il saluto appunto al terzo sceneggiatore, come viene impostato all'interno di sceneggiatura, che quella Itala, che appunto era la segretaria di edizione, per cui anche il fatto che poi viene rivelato, vabbè, questo è uno spoiler, ma. Che appunto, perché sono tre attori, no, che fanno i tre sceneggiatori, e uno dei tre è un fantasma. E il fatto che
Nella
vieni.
prima puntata, quindi
Esatto,
comunque.
cioè non è che se era Hollywood te lo tenevano fino alla 20ª puntata, che abbiamo capito tutti, e poi ti rivelavano l'ovvio. In realtà se lo sono tolto da subito, e anche quella è stata una scelta intelligente. Vabbè, quindi partiamo dal casting, cioè tu come funziona? Ovviamente, loro diranno, cerchiamo, come ti ricordi, belle,
Allora, sì.
buone, fregne, no? Ma le vuoi belle o
Esattamente,
buone?
esattamente. Loro avevano bisogno di questa finta troupe, no? Quelli che stanno fintamente dietro le quinte della finta serie che girano in Boris. E io poco tempo prima avevo fatto una, si chiama figurazione speciale, ovvero una giornata su un set con un paio di battute e basta, su un altro set che non c'entrava niente. Però i casting director, questi personaggi qui che si occupano appunto di portare il faccia di merda, tutte queste persone che servono, hanno detto: guarda, ci sembri giusto, sei piaciuto, ti abbiamo fatto vedere ai registi, che ne dici di girare come ciacchista finto di Boris per i prossimi 2 mesi? Io ho detto subito:
Ci
dove
devo
si firma?
pensare, devo parlare con la mia agente, che era l'altra
Esatto.
citazione. Ciao Gianluigi. Ecco, per cui quindi fondamentalmente ti hanno chiamato loro, perché non sei andato a fare
Sì,
un casting in cui.
poi mi hanno chiesto di farmi un self-tape e poi lì,
Beh, che
basta,
cos'è?
quel che avevano mi hanno scelto.
Che è il set tape? Scusa, che cos'è il set tape?
Eh sì, dovevo mandare dei video fatti da me in cui dicevo delle battute che poi avrei dovuto dire anche nella serie, e in base a quello poi l'hanno preso.
È tutto molto italiano, dice Emanuele Manco. Ma sì, perché comunque, voglio dire, tu facevi il ciacchista, io ho provato a fare gli screen caption, ma come dicevano nel fuori onda, poi lo blocca, lo facevo col cellulare, insomma un disastro. Però andatevelo a cercare e vedetevi Boris. C'è anche Matilde, ciao Matilde. Quindi, perché ovviamente è il casting director che poi sceglie un po' tutta l'impostazione.
Esatto.
Anche nelle fiction americane c'è Nina Gold che è famosissima, ciao Agnese. Ovvio che piaci bello biondo qua, ragazzi.
Sì, sono in panna.
Tra l'altro, infatti, perché poi ci sono un sacco di fan. Marcello Fierro, sarà fan, ma insomma, non ti dice certo bello biondo. Dopodiché, allora, per esempio, quanto tempo ci è voluto per girare? Cioè, facevano un episodio per volta, c'erano le scene mischiate, come.
Allora, no, diciamo che si è svolto in 2 mesi e 2 settimane, 2 mesi e mezzo, diciamo. E funziona praticamente, non funziona che si gira prima il primo episodio, poi il secondo episodio, ma in base alla location, al set, a quello che si ha a disposizione quel giorno, quella settimana, anche agli attori, alle disponibilità degli attori, si girano le scene sparse per vari episodi. Può capitare, mi è capitato diversi giorni di cambiarmi 3 volte perché c'era una scena del primo episodio, una scena del quinto episodio, una scena del settimo episodio, tutte lo stesso giorno e funziona un po' così. Esatto.
Quindi lì c'è la segretaria di edizione che dice no, tu qui c'hai questo vestito qua, no, c'è quell'altro, insomma.
Esatto. Infatti la segretaria di edizione era la mia, insomma, migliore amica sul set perché io avevo il finto Chuck dove dovevo scrivere tutto quanto e lei mi stava sempre col
Ah,
fiato sul
certo.
collo a dire questa è la scena quella lì.
Il Chuck e la storia del Chuck è che ovviamente serve per sincronizzare l'audio e il video, cioè per quello che poi si dà
Esatto,
il coso.
e anche appunto serve poi il montaggio per riconoscere qual è la scena, di quale puntata, se è il Chuck buono, se è il Chuck scarto, se è il Chuck ottima,
Sì.
tutte queste
Ottima!
cose.
E per esempio, quante take facevate in generale?
Ma dipende, quando andava bene, diciamo, perché poi si cambia anche inquadratura, una scena ha più inquadrature, quindi ogni inquadratura ha il suo numero di Chuck. Diciamo, quando va bene, quando va proprio tutto liscio, 3-4 Chuck. Quando invece è un po' più pesante, un po' più impegnativa, si arriva fino a 7, 8, 10.
E te gli hai smarmellato tutto, ti hanno detto no, tocca rifare tutto, eh?
No, sono
No,
stato bravo.
sei riuscito
Infatti poi
a.
alla fine appunto la segretaria d'edizione Vera Cinzia mi ha fatto anche complimenti, insomma, ero stato molto, molto preciso.
Quindi no, come Jack O'Lantern dicendo nelle serie anni 70-80 perché facevano un episodio a settimana, ma immagino perché questi sono i standing streaming, poi hanno rilasciato tutto insieme,
Sì,
quindi.
poi dipende, prima facevano gli sceneggiati in cui praticamente era uno spettacolo che veniva ripreso.
Carlo, una domanda, ma adesso col discorso del streaming, praticamente di solito, almeno te dalla tua esperienza, una volta praticamente si girava, come diceva Jack O'Lantern, come diceva Marco, con la serialità canonica, ok, dell'episodio a settimana, c'erano dei tempi magari di produzione molto più dilatati. Adesso, grosso modo, cioè, dal momento che si parte con la produzione per poi mettere la serie in streaming, quanti episodi bisogna avere in canna, passami il termine, che poi è tanto utilizzato.
No, tutti quanti.
Tutti
Cioè, quando la
quanti?
serie va in streaming è finita, pronta e fatta.
Anche
Perché?
se poi la piattaforma magari ne mette, metti caso, non subito tutta, ma due o tre
Esattamente. Anche se è tutta
episodi.
pronta, poi è una decisione che prende poi la piattaforma se farla uscire tutta insieme o se farla uscire episodicamente. Comunque sì, c'è proprio la fase di pre-produzione in cui appunto che può durare mesi, anche quella si scrive, si fa il casting e tutto quanto. La fase di riprese, che alla fine è la più corta, appunto in questo caso sono un paio di mesi, e poi da lì, dalla fine delle riprese a quando è andata in onda, è passato quasi un anno, che è tutto il periodo di post-produzione, marketing, eccetera, eccetera.
Poi dalle tue parole ho avuto una conferma, poi anche se vuoi, il fatto che una volta, se vuoi, il discorso, il mestiere d'autore era, una volta, ai tempi miei di Marco Casolino praticamente, per cui un po' di anni fa era molto più di, come dire, il regista, adesso sto estremizzando, il regista trovava l'attore del momento in strada con un minimo di, chiamiamola scorsatura, lo poneva davanti alla macchina da presa. Adesso praticamente vedo che però c'è dietro, nella stragrande maggioranza dei casi, al canonico 99% dei casi, il fatto c'è dietro in ogni qual modo una sorta di preparazione sostanzialmente. Cioè sì, arrivate già con quantomeno un background scolastico o accademico di un certo livello.
Sì, diciamo, questa è un po' la conseguenza di un poi anche esplosione demografica, secondo me, perché insomma sono tantissime persone, tantissime vogliono fare l'attore, poi adesso appunto non c'è più bisogno di cercarli per strada, cioè tu con due click puoi vedere 47 provini e scegliere quale ti piace di più. Quindi da un certo punto di vista è anche più semplice per un regista, però ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo. Per chi fa l'attore certamente è una bella giungla in cui districarsi.
Perché appunto saliamo anche Arcabene, tra l'altro. No,
più che altro ti trovi dentro una sorta di, fra virgolette, Google enorme, chiamiamolo così, dove praticamente le varie produzioni...
Sì, c'è proprio un database.
Da noi è l'Egora, si chiama praticamente il sistema, però molto più allargato, nel senso che oltre all'attorialità c'è dentro anche altre tipologie di merceologiche, passatemi il termine, anche se è brutto, però
sì,
è quello che rende più l'idea. Però Marco, è anche quello c'è dentro.
No, stavo pensando al tipo di categorie che possono essere listate.
So che comunque è un database praticamente, tanto adesso si sta estendendo anche a livello oltre che nazionale, si sta a livello proprio di gruppo, per cui sta... Però in effetti c'è dentro di tutto di più, e quando Carlo dice che c'è una sorta di concorrenza, in effetti dentro è una cosa...
Sì.
Parlo di, informaticamente parlando, terabyte di dati.
Perché è chiaro che appunto... perché innanzitutto è un mestiere difficilissimo, anche se la gente pensa che sia facile. È inutile che te lo dica a te, ma insomma... E poi c'è un sacco di gente, quindi, che poi... immagino voglia provare questa strada, perché appunto tu hai detto che hai dovuto studiare parecchi anni, poi insomma dizione, recitazione.
Sì, poi appunto, come ho detto, sto ancora studiando, quindi insomma non è una, penso che un attore vero, ma neanche Anthony Hopkins, non smettano mai di studiare in realtà, perché
Perché appunto poi, appunto, ma lo sai te, basta uno sguardo, un'inflessione, una cosa, la rifaccio meglio, rifammela, quindi... Perché poi tra l'altro tu hai detto che fai anche regia a livello teatrale, se non sbaglio, quindi anche lì, perché pure lì, forse proprio nella prima puntata di Boris, della prima stagione, dicevano, no, una cosa a teatro si riprova 200 volte e la vedono 100 persone, gli occhi del cuore la vedono 4 milioni di persone... No. È buona la prima, insomma.
Esatto. Questo no, io pure... sono stato anche in set da buona la prima e lo vedo milioni di persone. Posso confermare tutto.
Ma in quel caso è perché, ovviamente, cioè, ovviamente è questione di costi, ma è anche perché dice tanto non gliene frega niente a nessuno, tanto...
Allora, è complicato. È sicuramente un mix delle cose, perché poi vedi anche la troupe stessa sul set, che ci sono troupe che lavorano in un modo e troupe che lavorano in un altro modo, e quando è tutto molto sbrigativo è anche perché magari c'hai un ordine del giorno. In un film d'autore fai una scena e mezzo in un giorno, in una fiction che vedono 2 milioni di italiani, che fai in onda tutti i giorni, in un giorno fai 7-8 scene. E per forza di cose devi stringere sia sulla qualità che sul labor lime, quindi insomma.
Ma si nota molto... poi? Cioè, all'occhio esperto tuo, di chi sta. Poi si vede appunto che lì ha aperto tutto. Non è che sono virtuosismi, cioè si vede proprio che quella è fatta a
tirar via. Sì, certo, ma poi chi ha detto ai lavori lo capisce immediatamente. Cioè, poi...
No, però aspetta, detto ai lavori è come il fisico, no? Che qualunque film va a vedere, lo saprai te con papà e mamma. No, questo è sbagliato, questo non può essere, questo non c'ha senso. Però sono cinque persone, quindi fanno Armageddon, non gliene frega niente.
No, però è vero, No, è vero, tante persone invece non se ne rendono conto e lo guardano.
Perché no. Non è magari la vecchietta che vede il posto al sole o queste cose qua, non è che dice sì, però lì io la fotografia esatto. L'avrei fatta.
Sì, senti, sì, no... diciamo viene sacrificato un po' quello perché è più interessante l'intrigo delle relazioni.
Beh, se ci fosse pure, perché pure la sceneggiatura di certe di queste. Senti, qua c'è la domanda di Gillis. Boris, la leggo perché poi questo, sai, oltre che in video va in podcast, e quindi Boris è una caricatura, ma quanto c'è di vero? Cioè l'attrice è raccomandata in maniera palesissima, sta attenta a quello che dice, la fotografia CDC che immagino non siano i cantanti, quanto rappresenta veramente appunto la realtà delle produzioni?
Abbastanza. Per la mia esperienza, abbastanza.
Comunque c'è un fattore.
Ed è bello, secondo me, proprio cioè, la qualità principale di Boris, soprattutto nelle prime stagioni, il motivo per cui è diventato un fenomeno così, è perché quello che ti diceva era un po' caricaturale, ma era vero ed era anche spietato. Cioè, quelle dinamiche c'erano e come, e ci sono ancora.
E anche perché appunto, tra l'altro, tu mi raccontavi che un po' tra il Covid e lo streaming poi è cambiata la questione, cioè insomma, che poi sta anche nella quarta stagione un minimo, no? Il lock, la cosa, sì, high concept.
Sì. Adesso diciamo un po' più l'attenzione non è più la rete, che era, vabbè, insomma...
Erano le due, no?
Stagioni, adesso appunto c'è la piattaforma con... questo algoritmo che sa lui che cosa piace al pubblico e allora questa cosa è vendibile, questa cosa non è vendibile, e un po' funzionano così le piattaforme, perché poi vedi serie che vengono cancellate che magari avevano potenziale e serie un po' più caciarone, un po' più pop che vanno avanti e magari la rifanno in 700 nazioni diverse in mille modi diversi.
Sì, tipo La Casa di Carta che l'hanno rifatta, esatto. In Corea, queste cose qua.
Scambano queste cose.
Qual è l'altra che hai detto?
Scam, per esempio.
Ah, Scam mi manca completamente.
Una serie norvegese che è stata rifatta qua in Italia, in altre nazioni, oppure LOL, per dire. È un concept che funziona in Italia, funziona in tutte le nazioni del mondo.
Quello era americano, pure LOL, o francese, non mi ricordo dove veniva. No, però veniva dall'estero. Salutiamo anche Angelo Frascella che ti sta recuperando in velocità. Dopodiché appunto tu mi raccontavi anche che hai fatto anche qualcosa di doppiatore, quindi anche lì l'addizione è importantissima, sì. L'impostazione, sì. Cassi, ciao Cassi.
Allora,
Scam, diciamo, è bellissima.
Sì, no, ma per carità, non sto dicendo che siano brutte, sto dicendo solo perché a livello di distribuzione funziona un po' così, perché guardo pure io. Però sì, no, riguardo al doppiaggio, diciamo intanto subito che il doppiaggio non è un altro lavoro, è un'altra branca del lavoro dell'attore. E quindi prima che doppiatore bisogna che uno sia attore e che sappia recitare, perché in fondo solo se sei un vero attore riesci a riportare quello che sta facendo un vero attore in un'altra lingua, non è solo una traduzione. Poi... appunto io non ho avuto tantissime occasioni di lavorare perché è un ambiente molto difficile in cui entrare risaputamente, però ho conosciuto appunto attraverso la scuola molti doppiatori, con una ci sono ancora in contatto e quindi resto un po' agganciato ancora a quel mondo, sperando prima o poi di riuscire a fare qualcosa anche lì. Comunque sì, appunto vorrei rimarcare appunto il fatto che sia il cinema che il teatro che il doppiaggio sono tre rami diversi sostanzialmente, però della stessa professione, hanno ovviamente tutti dei modi diversi, però sono alla base, ci deve essere sempre un attore.
E quindi la postura, ovviamente il doppiaggio no, ma insomma postura, dizione eccetera, cambiano da teatro a cinema a doppiaggio?
Beh sì, assolutamente, ma proprio per quello che viene richiesto. A teatro devi essere presente con il corpo, se sei uno che ha fatto solo doppiaggio e ti buttano in teatro ci avrai la voce più bella del mondo, ma con le mani che ci faccio, con i piedi dove li metto, E invece al cinema è diverso, perché in una scena, in un'inquadratura, sei inquadrato tutto e allora devi essere presente col corpo. In una scena c'è solo la tua faccia o il retro della tua testa, e lì è tutto appunto un altro mestiere. Insomma, sapersi rapportare con le telecamere, con il microfono, con tutto quello che implica. E poi la parte difficile del cinema è appunto i ciak, sono tanti, e mantenere la stessa intenzione, la stessa emotività, la stessa espressività, un ciak dietro l'altro, non è sicuramente facile.
Ma appunto, perché tu mi dici giustamente, ne faccio tanti di ciak perché comunque devo avere varie inquadrature, però è anche, cioè, forse magari nelle fiction più scrause no, ma è anche rifarla meglio, vedi un po', prova a farla così, farla...
Sì, diciamo, gli attori sono forse meno tartassati dalla troupe, appunto per questo motivo qui, perché hanno bisogno di tanta concentrazione. Per esempio Vanno Fino, l'ho visto, come leggo nei commenti, l'ho visto dal vivo sul set, e c'ha un ciak dietro l'altro sempre, sempre al massimo, sempre, e quelli sono gli attori da cui poi uno prende anche ispirazione.
E quelli da cui non prende, cioè quelli, perché anche io nel campo della fisica c'è tanta gente che dico guarda, così faccio esattamente il contrario, cioè l'antimentore. Ci sono anche, dice, io non farò mai come quello stronzo, senza fare nomi,
però è sempre... Allora, un attore non raramente fa quello che gli pare mentre recita, fa sempre quello che gli viene richiesto sostanzialmente, ne discute prima con i registi, tante volte c'hanno anche gli attori un acting coach presente sul set che li tenga un po' lì sul pezzo, e sì, diciamo che se la serie ti richiede un certo tipo di recitazione, tu farei quello anche se magari a te fa schifo, e è anche un po' quello, insomma.
Come quando andava lì, come si chiamava, Serpentieri, dicevo, non ti pare che quella serie l'ha fatta molto peggio, devi smaccare. E l'acting coach, ecco, questo è interessante, cioè l'attore c'ha l'acting coach e non ha il vezzo. Però non è che dice, ma questo si è portato il tutore, no?
No, è una figura che, almeno so da quello che ho sentito, che per esempio in America è essenziale sui set, che è proprio la persona adibita a occuparsi dell'attore. Cioè tra un ciak e l'altro tenerlo lì, a tenergli l'emotività, se c'è una scena drammatica, strappa lacrime e la devi rifare 40 volte... Lui
e che fa? Dice, ricordati che ti è morto il cane. Che
più o meno. No, ovviamente non così, però.
Perché, per esempio, io ricordo in Star Trek 2 c'era Khan contro Kirk. Non so se tu hai visto questi film. Tuo padre.
Però
chi si sono i migliori? Cominciamo a dire che i nuovi sono la Mondelli. Però c'era Riccardo Montalbano. No, mamma mia, quello è proprio altro che gli occhi del cuore. In confronto gli occhi del cuore è un capolavoro. Comunque lì c'era
che Zachary Quinto ci stava benissimo.
No, il casting, allora, i nuovi Star Trek, visto che poi tu sei l'esperto, anzi, ci puoi smentire o no, perché il casting di Star Trek nuova serie è perfetto. Ma la sceneggiatura non c'ha senso, la recitazione, cioè, no, scusa, la regia è impostata veramente appunto a CDC, come dicevano sopra nei commenti. No.
Ma io sono convinto, Marco, che se li collocavano in una diversa sceneggiatura, anzi...
No, ma il casting era perfetto, erano azzeccati, eccetera, Quinto e Urban, sì, ma anche, sì. Anche Coso, come si chiama? Quello della Cornetto Trilogy, l'inglese, Scotti.
Simon Pegg,
cioè voglio dire, è perfetto. Lui è amico suo, sono due, sono perfetti. No, appunto, perché Riccardo Montalbano contro Shatner, però essendo due sue strade differenti, penso non si sono mai incontrati nel film. Allora Riccardo Montalbano raccontava, dice, c'era sta ragazzina con la voce minuta, piccolina, e mi dava le parole di Kirk, e io dovevo essere concentratissimo per essere arrabbiato furibondo con questa qui, che poveraccia, vabbè, lì si vede l'attore, però
sì, tante volte infatti reciti in cui magari dovresti star parlando a qualcuno e in realtà stai parlando con l'aiuto regista che ti dà le battute.
Lì com'è? Vai.
No, scusa.
Vadi, Fantocci.
No, era quello che mi veniva in mente, una cosa del genere sulla concentrazione Montalbano, non mi ricordo più, qui magari Gianluigi Gatti che in cosa mi può venire aiuto, non mi ricordo più se sul secondo o il terzo film della serie classica, a un certo punto c'era il fatto che c'era Shatner e Nimoy che dovevano praticamente fare una scena di stupore praticamente, e per far ciò il regista le ha fatto letteralmente aprire davanti una finestra dove c'era dall'altra parte Robin Williams, che combinazione stava girando un film nei set adiacenti, no? Per cui lì praticamente era venuta perfetta la scena dello stupore, no? Ecco. Non mi ricordo più che in quale o il secondo o il terzo, adesso non mi ricordo. Per cui mi immagino la scena di Riccardo Montalbano, che tra l'altro dicevano che era anche uno molto impostato, molto avanti. Scusate.
Piuttosto, quindi le battute non sempre se le dicono tra loro, quindi anche sul set italiani
sì, assolutamente. Magari appunto quel giorno lì c'hai quell'attore lì e gli puoi fare anche i controcampi quando sta facendo...
Perché anche appunto la logistica, cioè la logistica, il tenere traccia di tutte queste qui, che questo giorno gli faccio fare il controcampo, non è per niente banale, immagino.
No, infatti tutta la produzione è un gran bello affare, insomma.
E tu ti sei trovato bene, ovviamente, con l'ambiente, il cast?
Io, cioè, nel mio ruolo dovevo fare poco, sostanzialmente.
Vabbè, però...
quando ti chiamano e fai quello che ti dicono sostanzialmente, cioè non c'hai tutta quella parte di responsabilità che magari ci può avere appunto un aiuto regista, una segretaria di edizione o tutte le altre figure molto più appunto che hanno molte più responsabilità su un set. Io lì mi sono trovato benissimo perché appunto la troupe lavorava molto bene, persone gentili, educate. Non c'era mai quella roba che si vede anche in Boris, appunto, di nonnismo, di insulti.
Ah, ecco, quindi è molto molto più professional. Sì,
sì, poi tra l'altro, siccome appunto mi si vede spesso dietro sottofondo armeggiare con oggetti, prima che iniziassimo a girare la serie mi avevano fatto fare un tour del set insieme al reparto degli elettricisti di fotografia, quindi... per vedere un po' tutti gli oggetti che avrei dovuto poi andare a maneggiare durante le riprese per essere insomma un elettricista.
Sì, perché dice non è che quello lo statino si mette lo tiene al contrario, come dice da noi monta nel telescopio al contrario, eccetera. Dice Michela De Pascal il montaggio, poi c'è tutta la parte del montaggio, e poi te la intorta il montatore, sempre come diceva Boris.
Esattamente. Sì.
Tra l'altro, ecco, c'è invece un altro commento sempre di Gillis. Ho visto un video sul doppiaggio di Casanova con la voce di Proietti, con Fellini regista, che lo indirizzava, come dire, certe battute, simpatico Genova, rompeva parecchio le balle. Non capisco se si riferisce a Proietti o Fellini, ma comunque
no, probabilmente al regista, perché ci sta, perché lì questo rompiballe lo posso credere parecchio, ma vedendo lavorare i registi, soprattutto quando fanno rifare la scena per l'ennesima volta perché devono stare proprio lì al pelo e
alla Kubrick,
possono risultare un po' insopportabile.
Kubrick
20 giorni a faccia in giù nella fango,
dice sempre è sempre ma che stava a fare Kubrick.
Ah sì, ecco, quindi anche quella. E invece teatro, mi raccontavi, insomma, l'impostazione è differente, però anche lì invece stai a fare Kubrick, nel senso che si sta molto più attenti.
Sì, a teatro, diciamo, c'è meno margine per l'errore quando poi si va in scena, perché si presuppone che tu abbia provato per parecchio tempo prima, o comunque abbia provato seriamente prima di andare in scena, e quindi ogni cosa deve essere al posto giusto. Poi può capitare che uno si scorda la battuta o che c'è qualche problema, però lì c'è anche la capacità dell'attore di saper risolvere anche un problema. Magari se un tuo compagno in scena ti mette una battuta, essere bravo anche a entrare direttamente, a accorgersi.
Intendevi dire così, per caso?
Sì, sì. Diciamo, poi appunto c'è un lavoro forse anche più semplice da un certo punto di vista, perché devi entrare nel personaggio, lo tieni per la sera e poi lo lasci andare, poi magari il giorno dopo lo devi rifare, lo devi fare per una settimana, però la diretta forse in questo caso aiuta, poi ci sono ovviamente tutte le complicazioni del teatro.
Ti devi ricordare 2 ore di roba, però.
Esattamente.
E lì come fai? Cioè, voglio dire, noi siamo vecchi, ovviamente sempre stati rincrediti, ma insomma, 2 ore di roba
Ma
a
in
mente.
realtà, una volta che conosci il personaggio, che conosci che hai fatto a memoria le battute, se anche per un momento non ti ricordi la battuta, ma sei nel personaggio, saprai sempre rimediare, cioè sarai in grado di rimediare in qualche modo.
Per cui Carlo confermi il fatto che da un certo lato lavorare in teatro tiri più fuori l'attore,
Sicuramente
perché
da un
devi
certo punto di
fronte
vista
anche
sì.
magari a situazioni un po' più, fra virgolette, anche impreviste, diciamo così, che
Sì,
magari.
diciamo allora, un film di 2 ore e uno spettacolo di 2 ore. In un film di 2 ore tu vedi magari Leonardo DiCaprio che fa un'interpretazione magistrale e tu vedi quello come il frutto di 4 mesi di riprese, di duro lavoro, di quello che magari di 6 mesi prima del film si è ammazzato sullo studio del personaggio, ha perso 20 kg e quello è apprezzabile a modo suo. E invece quando vai a teatro vedi un attore che sta in scena per 2 ore e tiene l'intensità emotiva e lì magari sei anche un po' più coinvolto perché sei lì, ce l'hai davanti e ti senti già più dentro a tutto quanto perché è dal vivo. Però sono due sfaccettature diverse, non direi che una è meglio dell'altra, non mi spingerei a questo.
Ma il ruolo
Sono
del regista,
diverse.
visto che tu fai anche regista a teatro, in quel caso tu gli dici no, fammela più emotiva, no, falla meglio,
Allora,
guarda sempre la Kubrick, la devi far meglio.
esatto, questo non, di solito non porta a nulla. Diciamo che si cerca di. È più un processo maieutico, non so come dire. Devi cercare di fare tirare fuori all'attore quello che ha dentro lui, cioè non puoi dirgli fammela così, fammela fammela come la fai tu, ma fatta bene, sostanzialmente è quello il
Senza dirgli non me la fa fino a,
esatto,
questa fa schifo, ma fammela decentemente.
cioè è sempre bello vedere perché poi ogni persona è unica, quindi se uno recita un pezzo in un modo non sarà mai uguale a come lo fa qualcun altro e secondo me è anche bello così. Se dobbiamo rifare, che ne so, una tragedia di Shakespeare,
Sì,
non gli dirò fammela come l'ha fatta Proietti a
Lorenzolini,
Tosca.
sì.
Falla tua e capisci il personaggio, entra nel personaggio, capisci qual è l'emotività e se lo hai capito veramente, se riesci a entrarci veramente, poi verrà da sola. Non devi fare cose strane con la voce o cose.
Ah, perché ti viene più naturalmente. Qua citano Kubrick che ha mandato ai pazzi Shelley Duvall, ma mica solo.
Esatto, mica
Nicholson,
solo lei.
che era pazzo vero e presunto, però Casey.
Quello di Arancia Meccanica.
Infatti, Malcolm McDowell. Play Goes Wrong, una commedia su messa scena teatrale che si risolve una serie di disastri. E perché anche lì l'interazione tra regista e attore, perché sono due figure differenti, no? Dice, io sono attore e agisco, io sono regista e ti reggo, e
Esatto.
quindi poi in generale no, per quello che spesso poi finiscono a ammazzarsi e così via.
Beh, diciamo che il regista ha sempre un po' più la visione d'insieme di tutto quanto, perché l'attore ovviamente è concentrato particolarmente sul proprio ruolo, mentre il regista ha un po' la visione intera di quello che sarà poi il prodotto finale. Quindi è ovvio che l'attore faccia molto affidamento al regista sulle indicazioni, è giusto anche che sia così. Poi ci sono le dive, i primi attori che insomma vogliono sempre un po' rimarcare la loro invece.
Il tocco finale.
Beh, anche perché poi appunto c'è anche power play e così via. Sempre Gillis chiede, ma il regista ha tutte le parti in testa, il risultato finale, la somma di tutte, quanto deve essere pazzo? Tu che fai regista, sei
Sì.
pazzo?
No, in realtà In realtà è anche bello vedere poi come si vanno a incastrare tutti i pezzi del puzzle, avere in mente uno schema ideale, un'immagine di come poi sarà il prodotto finale. E, si rischia di uscirne pazzi ogni tanto, però poi invece l'appagamento che ti dà dopo è infinitamente superiore.
Anche perché poi a teatro ovviamente ti rimetti in gioco ogni giorno, cioè mentre il film bene o
Esatto.
male una volta che sta è andato e tu ti
Esatto.
riascolti, ti rivedi, ti riguardi, perché molti odiano questa cosa.
Ma a me odiarlo non lo odio, non lo faccio come esercizio di autocelebrazione, però
No, no, per
chiaramente
capire, vedi, qui ho
utile.
sbagliato, qui la dovevo dire in maniera
Sì,
differente,
assolutamente.
perché appunto molti lo è, tipo Johnny Depp, non si, so che non si ascolta, ma non si rivede mai, dipende un po' dai personaggi, perché vedi solo gli errori, no?
Sì, ma poi penso che per un attore di Hollywood, o comunque un attore importantissimo, fai il film, ti riempiono di soldi,
Sì.
lo fai e poi che ti frega.
Sì, è andata.
Dipende
Non,
poi anche quanto ci tiene, poi ognuno la vede a modo suo.
beh, sì, perché poi ci sono attori che magari ti fanno il film independent, che quindi ci tengono di più rispetto al blockbuster, oppure DiCaprio, appunto, che per vincere l'Oscar seduto fa mangiare dall'orso là, com'era?
Sì, è morto di freddo 3 mesi in Canada.
Chiede Lawrence Lobo. Clint Eastwood, beh, che lui, vabbè, c'aveva due facce, no? Come diceva Sergio Leone, con cappello e senza cappello, però poi ha fatto attore principale, regista, eccetera, eccetera, come fanno a dormire la notte. E tu dormi la notte prima della prima, esatto. Allora, vediamo un po', prima della prima di uno spettacolo teatrale che hai messo su, dormi?
Ma sì, tranquillamente.
No, beh, già
Diciamo,
questo è importante.
gestisco l'ansia molto bene, questo posso dirlo.
Ecco, pure quello è importante.
Sì, cerco di prendere sempre il lato positivo di quello che ho fatto, anche perché se sento di aver dato il meglio, il massimo, non vedo perché dovrei essere preoccupato.
Beh, questo pure è importante perché poi perché insomma col cinema dici vabbè, a peggio la rifaccio, a teatro stai là,
Sì.
quindi è chiaro che uno può pure sbagliarsi e riprendere, immagino succede con pure Pavarotti, intanto prende le stecche, però cerchi di evitarlo perché è chiaro che e quindi fondamentalmente. Dunque, vediamo un po' di Boris. Tu hai fatto tutte queste, il ciak, le cose dietro, eccetera, eccetera. Quindi, dovevi andare lì alle 5, alle 4?
No,
Come era
l'idea era
impostata la giornata?
anche, soprattutto perché abbiamo girato tutto a Cinecittà, quindi avevamo il teatro di posa, avevamo giusto un paio di set in esterna, quindi era tutto molto gestibile. Diciamo, andavi lì, nel peggiore delle ipotesi, alle 7:30, nella migliore anche alle 9,
È 9
tranquillamente.
per te è peggio perché dovendo venire da lassù col raccordo
Sì, no, vabbè, io consideravo sempre un'ora in meno per arrivare.
perché solo per evitare il delirio del raccordo, perché
Sì.
appunto le prime serie erano girate poco fuori Cinecittà verso Ciampino, era cioè noi pazzi ci eravamo rifatti la triangolazione dove stava esattamente, perché era veramente la zona dei lampadari fuori Ciampino, mentre questa l'hanno fatta a Cinecittà proprio dentro,
Sì, nel
quindi
teatro.
insomma abbastanza, anche lì c'erano tutte queste riprese col drone, dei vari edifici eccetera, non...
Zona dei lampadari.
sì, c'è tutta una zona vicino a Tor Vergata, saranno 1 chilometro da Tor Vergata, praticamente ci sono tutti questi negozi che vendono lampadari, sì, dove sta Gianluigi? Dove state? Grena. Esatto, via Kennedy, sta poco prima di via Kennedy. Perché poi si capiva, perché a un certo punto gira quando c'è quello lì che dice no, ma tu devi cambiare mestiere, figlio mio.
Sì. Tra l'altro ritorno poi.
Che poi ritorna, sì. Sono stati anche, ecco, anche questo bisogna dargli in atto, sono stati molto attenti alla continuity, a
Hanno
riprendere.
richiamato proprio tutti, quindi.
Anche quello cattivo là, che come si chiamava, quello che mandavano via.
L'operatore
Sì,
Furio.
sì, sì.
Sì. Che
Furio, Furio, sì.
scuote la testa.
Beh, comunque, insomma, anche quello, voglio dire, è indice del fatto che è un'opera d'arte, cioè non fatta a tirar via anche perché la necessità ti chiede certe cose, perché ci tieni, è un po' sempre per citare noi, Mandalorian contro 7, 8 e 9, non so te come stai messo con Guerre
Al
Stellari.
Mandalorian non l'ho visto, la nuova trilogia sì e mi ha fatto pena. Terribile,
Eh sì, la nuova trilogia è una tristezza. Se
ma proprio.
io... cioè, esatto, poi voglio dire, vista dal punto di vista di un attore, a parte che Adam Driver è bravissimo,
Allora,
ma quella...
vista dal punto di vista di un attore, e posso farti questo discorso per Star Wars, per la serie nuova del Signore degli Anelli, per un sacco di serie. Io dico, con quelle possibilità di
Sì, con tutti i
produzione,
soldi che ti
con
hanno dato.
quel cast, perché poi sono attori veramente
Oh, Adam
bravi.
Driver è bravissimo, sì, infatti.
Porca miseria, mi fai questa roba inguardabile che sembra scritta da un bambino di 7 anni, e lì mi crolla tutto. Cioè, lì è veramente capisci quanto un'idea sia più importante di 1 miliardo di dollari. Cioè. Non mi importa quanti soldi ci hanno messo per fare quella serie, se poi la sceneggiatura fa acqua da tutte le parti, no, non riesco a immergermi.
Sì, lì è, ma è proprio quello che hai detto tu, Guerre Stellari, Star Trek, Il Signore degli Anelli è qualcosa di disastroso. E non capisci come la produzione possa essere arrivata, cioè che non c'è nessuno che gli dice ma che cavolo stai a fare? Questo in Italia succede, cioè che poi alla fine, a parte Omar, come si chiama, quello di Adriano Celentano, come si chiamava?
Adrian.
Adrian. Quello, cioè, quello è l'unico esempio che mi viene di...
Vabbè, quello
Adrian
penso
è
sia caso
stato...
unico comunque. Cioè, ha fatto tutto da solo, si può dire. Cioè.
Sì. Sì.
Però il livello è quello, voglio dire, cioè, in Italia, se devo pensare a una cosa con lo stesso livello di obbrosità, qui stanno citando il Signore degli Anelli, eccetera, eccetera.
No, per Adrian si può dire che si era venduto il prodotto Celentano, giocando sul fatto che era uno che, non so se vi ricordate i tempi del figlio della foca, magari Carlo è più
Ma manco
giovane
io,
per me,
però,
quando aveva fatto quello spettacolo in prima serata su Rai 1, praticamente, che aveva quei tempi in cui lui stava fermo davanti alla telecamera per minuti interi e faceva un'audience da finale di Coppa del Mondo, praticamente. Non, evidentemente si era giocato sul fatto di questo fenomeno, perché io mi ricordo la pochezza e la faccia di certi dirigenti nella mia azienda di quando avevano finito di girare l'introduzione alla serie, era da antologia. E vedi, io mi ricordo, se volete, sono scene che sono entrate anche nell'iconografia storiografica della televisione italiana, no? E lì sostanzialmente giocavano col fatto che era un prodotto che, come dicevano noi, si autovende, sostanzialmente è come praticamente lo piazzi lì e già.
Certo, sì. E poi quello
Quello
che attira il
che,
pubblico è sempre.
bravissimo, quello che è terrificante è che quando poi si prendono le cantonate anche dal punto di vista di audience, che poi vengono pagate a più livelli in maniera a catena, no? Praticamente tipo effetto domino, non se ne parla. Da noi parlare di Adrian è come parlare un po' del, tanto per citare il Taddia, del
Di
famoso
Creators the
Creator
Past,
of
Creators the
Pasta,
Past. Questa non so
esatto.
se ti manca, Carlo. Cerca Creators the Past. È un film italiano che praticamente. C'è anche Shatner, cioè hanno preso un sacco di gente, non si capisce.
C'era Depardieu anche.
Depardieu, però che è inguardabile, è sparito
Quale
dalle
si chiama,
sale.
scusa?
Creators the Past, perché doveva essere il passato, il presente e il futuro, basato su teorie olistiche,
Quello che ha.
alieni. Cercalo perché c'è una recensione di Marco Daddia e poi l'hanno ripreso un'altra recensione, perché poi è sparito. Dai cinema, e poi Marco è stato accusato appunto di voler nascondere quello che loro invece vogliono rivelare.
Ah, ma
Proprio la
c'è,
cospe...
certo. Ma è un film che non è mai stato distribuito poi.
No,
No,
è uscito al cinema. È
è
uscito
uscito.
il tempo di farlo vedere a Marco Daddì e basta. Quindi qui citano, diciamo, in difesa di Celentano, francamente me ne infisti, e altre cose più impegnate. Però ecco, ecco, questa è la domanda, si traduce in questo, perché anche in 1, 2, 3 di Lucas, no? Lì c'era Lucas e nessuno sa dirgli, vabbè, giusto Natalie Portman in certi outtake dice, ma questa mi sembra una scemenza. Anche qua, tu hai visto produzioni o comunque contesti in cui nessuno c'ha il coraggio di dire il re è nudo, cioè dico, ma scusa, ma che stai a fare?
Allora, secondo me, io sono stato in set in cui comunque la produzione era già bella, che è avviata, quindi secondo me c'è anche un po' un placet, un po' un vabbè, accettiamo che la situazione è questa qui, facciamoci poche domande sui dialoghi probabili e via, e andiamo avanti, io, tanto qua mi pagano.
Ah no, vabbè, quello è sacrosanto. No, cioè, non è chiaro che non può essere che ne so, quello delle luci che dice, guarda, secondo me qua la storia non regge. Però in tutta la catena di produzione, appunto, anche perché poi voglio dire, anche Netflix e questi qui, appunto, prendiamo Amazon con il Signore degli Anelli, ma non c'è nessuno dei 50.000 produttori, aiuto produttori, che dice, ma che è sta roba?
Non lo so, perché poi Ci stanno sicuramente in mezzo delle politiche di cui non siamo a conoscenza.
No, no, però appunto non, perché
I poteri forti.
No, non i poteri forti, però insomma, cioè, è una cosa che ormai si vede spessissimo, soprattutto con i prodotti di grandissima distribuzione, dai budget altissimi, penso appunto a Star Wars, a Star Trek, ma anche alle ultime stagioni del Trono di Spade, per dire.
Sì, lì pure
avevano perso completamente la via di quella che era la materia originale dei libri,
con 50.000,
e lì fu proprio clamoroso in questa qui del Trono di Spade, che gli attori che avevano interpretato dei personaggi geniali fino all'anno prima si ritrovavano con delle battute assurde e dicevano, vabbè, e se
vagano
nei contenuti extra dicono, non mi torna molto bene quello che stiamo facendo.
Beh, il Trono di Spade fu proprio fatto in velocità raffazzonato, perché i tre, che sono sempre la chicca di J.J. Abrams, sai, perché poi si potrebbe fare una puntata con te solo su la distruzione che ha fatto J.J. Abrams e tutta la cricca sua, Benioff, quell'altro, come si chiama, Lindelof, cioè proprio ecco, questo tra l'altro c'è da dire che tutto sommato, per tutti i difetti che può avere la produzione italiana, non c'è la devastazione che hanno portato a Hollywood,
perché non ci sono i budget da 100 milioni di secondo me è anche un
dici
po'
che se c'è tanti soldi poi dopo è
no
peggio.
Difficilmente fai tanto scalpore se non è una cosa proprio blockbuster, quindi magari le cose che non sono tanto, i prodotti un po' scadenti, non ci fai neanche caso, perché non si tratta appunto di produzioni titaniche.
Quello, questo è vero, appunto. Kurtzman, Orwell, Lindelof, infatti, la trilogia del male, che sono tutti figli di J.J. Abrams, perché poi appunto è quello che dicevi tu, Carlo, cioè l'assenza di sceneggiatura, o comunque l'assenza di uno che ti risistema. Che ti risistema le cose.
No, più che altro quello che poi in Boris viene preso in un po' questo algoritmo, no? È un po' questo, no? Invece di avere degli sceneggiatori talentuosi, bravi, perché io non penso che non esistano, cioè penso che ce ne siano tanti, però che vengano fatti lavorare quelli che sono un po' più aziendalisti, diciamo, quelli che stanno un po' più con la politica della piattaforma e che quindi sanno dove andare a parare per fare un prodotto che possa essere di massificato al 1000%, appunto, che possa raggiungere tutti quanti e poco importa di quello che poi va c'è dentro.
Però poi appunto così non fai Stranger Things ti esce fuori per caso.
Ma Stranger Things secondo me è uno di quegli esempi invece in cui appunto c'è tanto talento dietro, perché è veramente bella la prima stagione soprattutto, però secondo me anche Stranger Things soffre un po' di questo problema di se una cosa fa successo mungiamola finché
quello
secondo me non c'era bisogno di fare quattro stagioni,
no.
E ne uscire anche una quinta.
Quello purtroppo sì, però è chiaro pure che tu dici, senti, c'ho da pagare il mutuo, sempre per dirle alla Boris.
Esatto, però per esempio, per prendere un altro esempio che invece funziona perfettamente, Breaking Bad ha fatto un successo clamoroso, perché è una serie bellissima, hanno fatto uno spin-off che risulta essere a tratti
pure anche superiore. Sì, sì, sì. Tra l'altro con la continuity si riaggancia perfettamente i nomi, cioè lì si vede appunto che è un lavoro... per questo ti citavo un po' Mandalorian e anche Andor, che so, effettivamente sono fatte dai fan, perché poi come si chiama i due, Jon Favreau e quello che è l'esperto, vabbè, comunque si vede che insomma le cose le sanno. Cita Angelo Frascella, cita Watchmen di Lindelof, parte bene ma poi pure lì svacca completamente la serie, cioè parte bene. E mentre Gianluigi dice che ha salvato il copione di Prometheus, che meno male che l'ha salvato, perché anche Prometheus,
sì, perché poi ci sono anche queste dinamiche, un regista che inizia a lavorare su un film e poi a un certo punto viene fatto fuori e deve essere salvata la sceneggiatura da un altro che subentra, cioè con Star Wars è successo così, cioè prima Abrams, poi Rian Johnson, poi di nuovo Abrams, è stato un casino lì, un casino terribile,
mamma mia, sì, perché però pure lì
ognuno dei registi che andava a correggere quello che aveva fatto quello prima, alla fine viene fuori un mischione di trovate.
C'era Carrie Fisher, tra l'altro, faceva la script doctor, cioè la principessa Leia era famosa per... perché poi, insomma, ma ha visto sicuramente i dialoghi, i monologhi che faceva lei, eccetera, eccetera, era spiritosissima e correggeva gli script, cioè li risistemava. C'è sempre Gillis che ti chiede un po' degli attori, cioè come ti sei trovato meglio, con quali attori, rapporto lavorativo.
Allora, io mi ritrovavo spesso vicino a Paolo Calabresi, perché mi ritrovavo un po' a fare la merda.
Ah, giusto, perché stavi lì proprio.
E diciamo, lui è sempre molto disponibile, sempre molto amichevole, ma posso dire questo più o meno di tutti. Cioè, soprattutto quelli con cui forse appunto mi sono ritrovato più spesso insieme, appunto lui, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, che fa Stannis, che è esattamente come Stannis,
sì, sì. Cioè,
a livello di cazzonaggine, insomma, è una persona piacevole con cui condividere un set, perché non ti fa mai annoiare. E loro due soprattutto, poi altri li ho ammirati un po' più da lontano, tipo Pannofino, perché magari mi ci sono ritrovato meno vicino, però l'ho visto molto recitare e lui proprio lo prendo come ispirazione per tante cose.
Beh, lui poi appunto, come dicevamo sopra, è anche doppiatore, quindi anche lì la voce anche lì è impostata, insomma. Ecco, anche lì sulla voce, insomma, tu, perché ovviamente devi fare la voce impostata, c'è tutta una serie di tecniche che ovviamente...
Sì, diciamo anche questo mito della voce impostata.
Dai, raccontaci il mito della voce impostata.
Se uno ha studiato dizione, sa parlare italiano, sa anche, ha corretto i suoi difetti dialettali e sa recitare, non ha bisogno di impostare la voce in nessun modo, la voce uscirà giusta nel modo naturale.
Anche però l'inflessione è diversa, cioè, non puoi dire cosa stai dicendo, cioè sì, è tutto scende, cioè...
Certo, quello però non è, se parliamo di doppiaggio, quello è più un lavoro di seguire cosa sta facendo l'attore e anche la musicalità delle battute che dice. Per esempio, se un attore in originale dice "What are you talking about?" e mette tanta enfasi su "What are you talking about?", tu dirai "Ma di che cosa stai parlando?" Ok, per fare un esempio. Ma è sempre per seguire, cercare di incollarsi meglio sulla faccia dell'attore che vai a doppiare.
Anche perché poi devi tornare con labiale, insomma, lì il doppiaggio italiano è non
sync.
È noto e è molto complicato. Dice Cassie che Carrie Fisher ha scritto anche vari libri molto, molto belli. Anche lì, poi, la principessa Leia che era morta, rientra nell'astronave, poi rimuore, poi rifà, cioè veramente delle cose.
Sì, comunque, un po' questo mito dell'attore con la voce impostata, magari anche a teatro, non lo so, almeno per gli insegnanti che ho avuto io, per la scuola, la direzione almeno che vedo che sta prendendo la recitazione, si cerca molto di più invece una naturalezza sia nei gesti che nell'esprimersi, perché
però però c'è da dire che c'è tutta una serie di regole che uno dà per scontato, cioè quando entri non saluti, quando sta al telefono chiudi il basito, perché se no, cioè c'è tutta una serie di cose che sono completamente innaturali, che però poi lo spettatore dà per vero.
Quello è il linguaggio del cinema, che è ovviamente un linguaggio diverso da quello della realtà, però si cerca sempre di andare a ricercare la verità nella finzione, è un po' quello il senso.
Perché pure a teatro, no?
Sì, ovvio. Anche a teatro, soprattutto quando magari i due attori devono parlarsi e magari uno dovrebbe stare messo anche di spalle al pubblico non ci puoi stare, di spalle e devi metterti in un certo modo, però appunto anche lì si cerca di renderlo il più naturale possibile, senza far vedere un po' la mano del disegnatore che disegna.
Perché sì, se poi vedi la trama dietro, poi è chiaro che c'è sempre la famosa suspension of disbelief, che esatto. A un certo punto tu ti concedo tutta una serie di cose, però se sbacchi completamente...
In scena te lo concedo che tu parli con magari il volto un po' più rivolto verso il pubblico piuttosto che verso la persona con cui stai parlando, per un'ovvia esigenza di farti capire, però...
Vabbè, del resto appunto, se no lo fai troppo realista, allora a quel punto dice bofonchiata come se fosse supernaturale, è chiaro che poi... Esatto. Alcuni poi lo fanno bofonchiato, non si capisce niente, tra l'altro.
Allora, bofonchiato è un'altra cosa. Bofonchiato è quando poi si implode, no? E siccome ti mettono poi, soprattutto nel cinema, c'è il microfono qui, quindi puoi anche andare molto sottovoce, si rischia un po' di finire nel bofonchiamento.
Sì, che è un po' questo che dice anche Michele De Pascale. La differenza tra teatro e cinema, la voce deve arrivare al teatro all'ultima fila, il cinema al microfono. E lì era tutto in presa diretta, come era la parte voi dovevate ridoppiare?
No, tutto in presa diretta, tranne qualche cosa in esterna, ovviamente, che poi si è dovuta ridoppiare, ma quella è un po' in tutte le produzioni,
perché c'è troppo rumore di fondo, perché appunto c'è in Inghilterra, sì, c'è tutta la discussione che l'audio è peggiorato, cioè che poi si sente male anche nei film di Nolan, una discussione sul fatto che va di moda la recitazione bofonchiata e bisbigliata su produzioni TV che si vede giustamente da anziani che vorrebbero capire che sta succedendo. La leggina buonanima, dove sta? Eccola qua. Fu una delle poche volte che si espresse contro il bofonchio, vedi? E la leggina comunque era una grande cultrice di film, non so se tu sai che era una grande fan di Flash Gordon, quello con la musica dei Queen. Che chiese a Vultan, che era Brian Blessed, di fargli "What? Gordon's alive!"
No, io sono d'accordo che quando uno parla si deve capire quello che sta dicendo. E tante volte anch'io sui set mi ritrovo a pensare, ma poi si sente quello che dice, perché io sto a 2 metri e non capisco.
Ecco.
Il microfono, però.
Il problema che c'è al cinema, quando praticamente vedi che c'è l'effetto che hai difficoltà a sentire uno che parla normalmente, cioè non diciamo, poi magari appoggia il bicchiere sul tavolo e lo senti che boom,
Lì però il tecnico del suono che deve fare quel lavoro.
Ma però penso che sia abbastanza diffuso ultimamente, poi soprattutto quando poi te lo senti in televisione, che evidentemente hanno, secondo me, dei problemi di conversione delle tracce surround in trasportarle in stereo. Ci sono certe, devi stare lì col telecomando in tempo reale a livellare i volumi praticamente.
Sì, poi io di sound, di suono non intendo molto, però anche il reparto fonica è insomma una cosa molto importante.
Chiede grazie se ti sei occupato anche di audiolibri.
No, ho fatto una registrazione di un capitolo del Giro del Mondo in 80 giorni, per un mio amico fonico che lo doveva usare come materiale per un esame, penso, non lo so.
Anche lì leggere, cioè leggere non è banale.
Non è banale, perché tu devi leggere senza far sentire che stai leggendo, ovviamente. Senza far sentire il libro, è una cosa che diciamo spesso anche ai ragazzi con cui lavoriamo, è di fammi raccontami la storia, non leggere il libro, raccontamelo. Cioè, e aiuta molto leggere cercando di guardare un interlocutore, per esempio. E lì senti che se hai in mente un interlocutore a cui stai parlando, anche se sei in una stanza da solo a leggere a voce alta, se tu pensi di star parlando con qualcuno, di star raccontando quella cosa a qualcuno, sicuramente poi la lettura sembrerà più meno letta, appunto.
E anche lì l'hai letto di botto, te lo sei letto prima, perché anche lì se sai quello che stai per leggere,
sì, diciamo prima gli dai una letta, perché devi avere il senso di quello che stai leggendo. Puoi anche andare a mano, molto spesso penso lo facciano, perché un audiolibro, insomma, è una cosa un po' impegnativa.
Eh sì, c'è coso che ha letto tutto Harry Potter, come si chiama?
No,
in italiano, sì, no, ma in americano, in inglese, come si chiama? Quello che stava anche in V for Vendetta, che faceva, è famosissimo, non mi viene in mente. Comunque è il comico, ha fatto tutto il comico,
tutto.
che lui racconta che appunto lui aveva difficoltà a dire Harry Pocket the Dit, cioè l'ha messo nella tasca, quindi lui chiama la Rowling e gli dice: senti, ma posso dire in un'altra maniera? E lei dice no, e dopodiché lei, per dispetto, ma scherzando, in tutti i film dopo glielo mette, tutti i film dopo. Stephen Fry, esatto. E c'è questo che Stephen Fry lo racconta al Graham Norton Show, questa cosa che appunto in tutti i libri dopo gliel'ha ficcato apposta così per dispetto. E appunto Pannofino legge Dick su Audible, diceva sempre Angelo che l'aveva aveva anche fatto, come si chiamava, stava sopra, eccolo qua, Seinfeld, in cui faceva Kramer, quindi è chiaro che però c'è da dire che lui è esploso con Boris, cioè era noto agli addetti ai lavori per la voce, perché
come attore sicuramente.
Dopodiché dice Lobbo, aspetto Django, prodotto da Sky Canal Plus, speriamo bene. Eppure quella viene dai film italiani, perché comunque poi la scuola italiana E quante delle produzioni italiane, che tu sappia, poi riescono in qualche maniera a varcare i confini? Perché pure questo
anche quello dipende molto dalla vendibilità del prodotto, perché adesso appunto, per esempio, Boris l'hanno doppiato in un sacco di lingue, l'hanno distribuito in tutto il mondo, penso. Ma tante serie, soprattutto adesso appunto con le piattaforme, che se una serie va su Disney Plus, va su Disney Plus in tutto il mondo.
Ah, io la vedo in Giappone, infatti io dal Giappone l'ho visto Boris, sì. Non ho dovuto manco fare operazioni.
Sì, sicuramente adesso è molto più facile la distribuzione globale. Cioè,
però mi chiedo se la capiscono, perché boh, no, questo è... Era un po' anche il dubbio che diceva anche Zero Calcare della sua serie animata, no? Che c'è il problema poi di...
Sì. Beh, diciamo, noi siamo molto abituati a importare e ci fa strano pensare di esportare. Magari una serie in cui parlano un po' romanaccio, c'è cioè quello calabrese, sì. ma come le capiscono queste cose all'estero?
Sì, no. Ma Carlo, sono reduce l'altra sera di aver visto in doppiata in tedesco Squadra Antitruffa, mi pare che era, con Thomas Millian.
Però pure te, Omar. Dai.
Quello passava in televisione la sera.
E com'era doppiato? Cioè, come parlavano? Vabbè, tu tedesco lo sai poco, quindi non è che poi...
Tedesco sai che è come lo spagnolo, quattro parole. No, era straniante, perché lo vedevi con questa... Cioè, poi sapete che il tedesco, ahimè, che ne dico, non è per fare le facile affermazioni, però è molto, come dire, molto secca, molto...
Dura, no, ma che... Davvero?
Esatto. E sostanzialmente... Thomas Millian, quando tanto c'era la famosa, che lì non so come l'hanno, perché tanto ero da solo in casa, perché non avevo nessuno che mi poteva fare anche la traduzione, c'era la famosa scena del cane di Mustafà, andatevi a cercare su YouTube e non so come l'hanno resa anche a livello di
The Bad Guy, scusami, The Bad Guy è proprio quella piccola figurazione speciale che avevo fatto prima di Boris.
Questa mi manca completamente. Dove
sta? Semplicemente in una puntata ci sono io che entro. A dire...
No, ma non te, non so proprio che serie è, di che parla.
Sta su Prime. Non mi ricordo il... Vabbè, il caso da cui è entrato, però sempre storie di...
Ma è un poliziesco, che cos'è?
Sì, ecco.
Ti ho visto bene, perché tu dici nel fuori onda che poi c'è pure mal di gola, eccetera.
Sì, sono stato malissimo fino a stamattina, praticamente.
E in quel caso come fai? Cioè, metti che tu stamattina dovevi andare a dire ciao.
Sì, è caldo, tanta acqua e si va. Ti fai magari un po' di... Una cosa che mi fa fare il mio insegnante di canto quando ho le corde vocali un po' irritate, mi fa fare con l'acqua calda e un fazzoletto, mi fa fare proprio i vapori.
E la leggenda metropolitana delle acciughe?
Questa non la so, sinceramente.
Ma questa non la sapevo manco io, cioè che devi fare? Devi prendere vivo o morte?
No, te scatola, è ovvio.
Ci proverò, poi vediamo.
Di una volta.
So che il cioccolato è sconsigliato, effettivamente ti lascia un po' la bocca impastata.
Bella domanda quella di Michela, come tradotto,
in
Monnezza.
Il Monnezza, sì. Gli dicono di recuperare il bad guy, lo so, purtroppo io sono un po' monotematico, che a parte Boris, se non c'è un'astronave e un drago, ecco, Breaking Bad è un capolavoro, perché appunto poi è scritta bene, cioè perché poi le vedi le cose scritte bene, anche Brooklyn Nine-Nine, che è una non so se l'hai vista, che è una sitcom, anche lì, a parte è scritta bene, ma poi l'inclusività che poi tanto millantano questi qui è introdotta nella storia, non è appiccicata.
È perfettamente. Quando uno la contestualizza, non ti viene fuori come una cosa forzata. Hanno dovuto per forza mettere quello.
Che tra l'altro, secondo me, è molto più razzista o comunque anti-inclusivo. Dice, ce l'ho messo solo perché.
Serviva la quota.
Esatto. Qui chiede, allora questa è complicata, Bodhisattva: il mondo dello spettacolo sta considerando l'ecologia come deep fake, deep dub e modelli di linguaggio con minaccia reale per attori?
Allora, la minaccia ancora non si sente, diciamo. Penso, cioè il discorso c'è, non è sicuramente una domanda campata per aria, perché ho sentito parlare spesso di queste cose, però penso che per il futuro prossimo siamo ancora salvi, perché almeno viviamo ancora in un mondo in cui penso che il lato umano delle serie, dell'attore, insomma, si debba sentire. Però so che i creatori di South Park, che è una serie molto americana, stanno sviluppando proprio una loro tecnologia di deepfake, perché loro sono iper dissacranti a livello satirico, per andare proprio a far parlare le celebrità americane e insomma, quello un po' è non lo so.
Beh, comunque
Donald Trump che dice cose in realtà non...
Ma in realtà se gli fanno di più di Donald Trump sarà comunque meno peggio dell'originale, insomma, però c'è un racconto dice sempre che gli attori sono sostituiti da androidi, non mi ricordo il titolo. C'è da dire, non so se tu hai mai visto, Carlo, Midjourney, che sono queste è tipo ChatGPT però per le immagini, cioè tu gli dici mi fai un'immagine fatta
certo.
E dopodiché quelle cose che sono più impressionanti, che vanno anche troppo oramai, mi dice mi fai Guerre Stellari come se fosse stato diretto da Kurosawa, mi fai Fritz Lang. Alcune cose sono veramente interessanti. Cioè,
ma come secondo me, come tutte le nuove tecnologie, dovremmo poi imparare ad assimilarle nella nostra cultura, poi magari ci faranno anche un po' meno paura.
Beh, l'espressività, comunque la naturalezza, insomma, ce ne vuole prima di arrivare a...
Perché poi anche queste immagini generate da intelligenza artificiale, magari vedi persone con sette dita, perché non hanno ben chiaro, con gli occhi un po' sballati.
Sì, le dita le sbagliano sempre. Le dita e le facce sono le cose più complicate. Resta il fatto che comunque effettivamente è una cosa impressionante. Allora è chiaro che tu dici sì, io non, la produzione fatta bene non usa queste tecniche, ma metti un cartone animato, no? Metti che devo fare Peppa Pig, è un attimo passare dal frame a farmi tutto il cartone animato. E quindi tu dici sì, è chiaro che se io lo vedo che è fatto male, c'ha sei dita, però mi costa un decimo.
No, bisognerà vedere se poi inizierà a essere conveniente per le produzioni avere Chat GPT che ti crea le sceneggiature per i cartoni per bambini. A quel punto, cioè, toglieranno lavoro
C'era già stato prima, si era citato South Park, c'era già stato il passaggio, mi ricordo, per il fatto che loro così stavano sul pezzo, sui fatti di cronaca, da quando erano passati dall'animazione, quella diciamo, fra virgolette, poi tenuto conto di South Park canonica, a quella digitale, loro riuscivano a mettere, a produrre un episodio in 4 giorni, che
Ma
poi
per
i
tornare al
tempi
discorso
erano.
di prima, loro fanno una puntata in una settimana, che vedendo il lavoro che c'è su una serie dici, ma com'è possibile? Lì ovviamente loro ormai hanno dei modelli che muovono a loro piacimento, le animazioni non sono troppo sviluppate, ma hanno la capacità in una settimana, se è uscito uno scoop, di far uscire un episodio che parla della cosa che è successa adesso. Tu dici, ma hanno visto nel futuro o l'hanno fatto
Le
nel presente?
elezioni, se sono fatte due o tre elezioni in America. Dice Lobbo, vabbè, per il cinema d'animazione realistico queste tecnologie domineranno, per il cinema tradizionale non penso. In effetti, insomma, il ruolo dell'attore per il momento è salvo. C'è da dire che comunque è un mestiere difficile, cioè, insomma, t'hanno mai detto ma che stai a fare? No.
Beh, ma sì, ma veniva da me soprattutto.
Ecco. Beh, però comunque voglio dire, poi tra l'altro se tu fai anche teatro, fai tante cose, è chiaro che.
No, diciamo allora, voler fare l'attore tante volte risponde anche a un bisogno del subconscio proprio di andare a tirare fuori tutto uno spettro di emozioni che magari uno si tiene dentro. È un po' una cura da un certo punto di vista.
Meglio
E
dello psicoterapeuta, quindi insomma ti
è
scarica,
complementare,
insomma,
diciamo, complementare.
E scrivere? Ti hai mai pensato di scrivere sceneggiature oppure pièce teatrali o cose del
E ci
genere?
ho pensato tante volte, ma è difficile. Cioè, lo faccio con appunto collaboratori teatrali, però si tratta sempre di scrittura collettiva. E lì nella collettività, nel brainstorming, mi trovo benissimo perché mi vengono un milione di idee. Se sto a casa sulla mia scrivania e devo pensare a scrivere qualcosa, vuoto cosmico.
No, quello lo capisco. Ma con ChatGPT almeno ti fa break page, no? Perché in inglese c'è questo termine, la pagina bianca, cominciare a scrivere è la cosa più difficile. E invece questa l'operazione collettiva, ecco, perché quella immagino rispecchi molto anche delle produzioni americane in cui c'è 20 tipo i Simpson. Lì come funziona?
Beh, lì si parte da, appunto, si parte sempre da un'idea, c'è sempre in realtà una richiesta. Per esempio, noi per la scuola dobbiamo portare in scena una tragedia classica. Quello che noi cerchiamo di fare sempre è di non limitarci a prendere, che ne so, l'Antigone e facciamo l'Antigone, ma sempre di andarci a infilare spunti di riflessione, magari opere moderne, contemporanee, e quindi di fare un po' una ricerca su quelli che possono essere i temi. E insomma, da lì poi parte questa fase di brainstorming, appunto, in cui ognuno dice: ma mi piacerebbe che si andasse poi a analizzare il ruolo della donna in questa tragedia qui e in tutte le tragedie, e allora poi voglio vedere come si interfacciano tra di loro i vari tragediografi, cosa penserebbe Eschilo di Sofocle e viceversa, per esempio, e da lì ti vengono 100.000 idee.
Quindi insomma è un processo costruttivo, cioè non c'è un antagonismo a quello ha detto così, gli dicono che è una
C'è
boiata.
anche quello, però però si cerca di mantenere
Perché poi insomma dall'idea generale però poi qualcuno deve andare a scrivere proprio il
tutto. Certo,
dialogo,
sì, poi c'è
quindi
bisogno di andare anche a scrivere qualcopione.
E lì pure dici, io metterei così, no, di fagli di sta parola qua.
No, lì poi è soprattutto importante scrivere, una cosa che diciamo sempre, scrivere per la bocca. Cioè tante volte uno scrive e magari fa tanti ghirigori, fa tante cose bellissime da leggere, però poi uno le va a dire e non suona bene. Quindi bisogna sempre cercare di fare una commistione tra quello che
è bello da leggere. Come Magni.
Esatto, un po' parla come Magni, ma cercando di mantenere anche il senso, la poesia di quello che volevi dire.
Beh, perché anche lì c'era la famosa l'intervista di Mark Hamill, che una delle frasi era tutta una cosa complicatissima, e Lucas aveva scritto per Guerre Stellari proprio l'impero, là la cosa è più fatta per una difesa a grande scala, non è possibile che, quindi lì anche lì, ma lì si vede appunto quando c'è la sinergia tra le varie persone, perché appunto, quindi immagino sia anche questo il processo collettivo vostro in qualche maniera. Ti controlli lì, Lucas in 1, 2, 3 non c'era nessuno che gli riusciva a dire, ma guarda che qua è pezza da Super Mario, non serve a niente. Però su questo in realtà, vabbè, Boris è riuscita benissimo, ma anche altre fiction, insomma, si autocontrollano, non so, penso anche a cose magari un po' nazional popolari, ma Montalbano, anche non Don Camillo, come si chiama quello lì,
Don Matteo.
Sì, sì, diciamo lì c'è sempre una prassi anche lì di produzione, soprattutto da Matteo, penso. Con Montalbano è diverso, perché comunque c'hai tutti
i libri
di Camilleri, che sono una fonte discreta, diciamo.
È un po' come il Trono delle Spade, quando quello ha smesso di scrivere. C'è avuto proprio... Però lì è perché hanno anche velocizzato, no? Perché loro dovevano andare avanti due stagioni, hanno tagliato tutto perché volevano avere quest'altro deal, perché se l'avessero fatto l'evoluzione del personaggio, soprattutto di Daenerys, in un paio di stagioni che cominciava a tagliare
testa. No, ma secondo me il crimine contro l'umanità è quello che hanno fatto a Tyrion.
Era diventato giullare, faceva battutine. Sì, sì. Però chi vince su tutti era, come si chiama, Cersei, che praticamente l'ultima stagione sta a bere vino, sta a bere... non fa niente, l'avranno pagato un boato di soldi. Mamma mia. Dopodiché, quindi, tu adesso cioè, che cosa c'hai in ballo che si può raccontare?
Allora, sto appunto, dobbiamo consegnare questo copione entro il 20 febbraio, che dobbiamo scrivere per il laboratorio teatrale della scuola. Poi, in realtà, adesso sto lavorando un po' più sul personale, su delle scene... ma da portare poi ai provini per farmi per candidati poi.
Quindi c'è un provino per Guerre Stellari, tu dici c'è la parte di questo, quindi ti danno prima la scena, te la devi, la provi e poi vai lì.
Ti danno sì, la scena, la provi e poi.
Perché pure quella, insomma, immagino che per un attore sia brutto, no, perché fa parte del mestiere, però insomma andare lì, vedi che c'hai 50 persone contro cui devi batterti, non...
sì, poi diciamo adesso appunto si fa tutto con i selfie.
Ah, lo mandi online.
Infatti, ti registri e poi lo mandi.
C'è Michela De Pascali, dice non confondiamo Calpillieri con lo scribacchino americano del Trono di Spade. Vabbè, sfondi una porta aperta. Io per me Tolkien, una volta che c'è stato Tolkien è finito là. Però c'aveva idee pure lui, che poi non ha più finito niente. Quindi il set tape, quindi comunque fondamentalmente non vai più fisicamente lì, ecco, perché pure questo, secondo me, trovarsi in una stanza con 50 persone che vorresti
una
ammazzare.
Volta su
ecco, questo è interessante. perché quello pure, insomma, secondo me, boh, non lo so. Come ci si sente quando stai in quella stanza e te chiamano.
È strano perché poi soprattutto vabbè, ovviamente poi magari lo fai vedere a qualcuno, ma è difficile giudicarsi da soli.
Sì,
ha fatto bene, ha fatto male,
e c'è qualcuno di cui ti fidi, perché è chiaro che cioè, sì, non è che sì, ti posso perché è importante, perché uno ti dice no, bellissimo,
c'è la mia insegnante di educazione che appunto colleghi il lavoro che fai.
Perché adesso uno di cui ti fidi, che ti può dare un parere obiettivo, che non te distrugge, insomma, è
No, qualcuno ti
delicato.
dica schiettamente le cose, cioè, senza insultarti, ma senza neanche dirti.
Genio! Genio! Chiede grazia la compagnia teatrale che preferisci.
Non saprei. Ultimamente di teatro, a teatro sono stato poco. Mi era piaciuta molto una cosa che ho visto all'Argentina un po' di tempo fa, ma era una compagnia giapponese e mi aveva fatto molta impressione perché era teatro, quello appunto molto fisico, molto corporale, poche battute, tanti suoni, tanti movimenti, e quello mi era piaciuto molto. Non mi ricordo come si chiamassero però, purtroppo.
Dice Angelo, dietro le quinte di Stranger Things, Millie Bobby Brown, non mi ricordo chi era, quello che stava male, si era girato il tape mentre aveva la
Sì. Certo,
febbre, per cui risultava particolarmente stravolto e convinto la produzione. Anche questo
poi c'è sempre una commissione di talento, bravura e
e
luce
bucio
rossa, possiamo
che
dire, alla Boris.
Beh, anche perché poi quello è un processo, da noi si dice bayesiano, cioè è chiaro, è come Steve Jobs che dice: io ho lasciato la scuola e sono diventato miliardario, ma non è che tutti quelli che hanno il raffreddore e fanno il provino con il raffreddore vengono presi. Quindi anche lì, se c'è successo, è chiaro che vai a intervistare quello che ha avuto successo e tutti i casi della vita che l'hanno portato a trovarsi lì a quel provino. In realtà dietro ce ne sono milioni di più che. Ragazzi, se avete altre domande, altrimenti siamo già a
Infatti.
1:20, perché poi il tempo vola. Vabbè, ma qui la chiacchierata è sempre piacevole. Quindi se avete altre domande, altrimenti ci avviamo verso la conclusione. Quindi mo c'è questa pièce, che stai preparando per la scuola, i provini.
Poi c'ho il mio, insomma, con un altro regista invece facciamo Teatro Forum, di solito giriamo anche per l'Italia, insomma portiamo questo spettacolino di 10 minuti in cui poi il pubblico può intervenire. Praticamente portiamo 10 quadri della realtà, insomma, più cruda, più brutta, il bullismo, sessismo, violenze, insomma, parliamo di questi temi qui. E poi soprattutto nelle scuole con i più piccoli oppure nei licei, nelle scuole, appunto. E da lì, dopo questi 10 minuti, chiediamo su quali scene il pubblico vuole intervenire e facciamo salire proprio sul palco le persone. E questo è un tipo di teatro nato in Sud America negli anni 70.
No, però scusa, fammi capire, intervenire nel senso che poi, cioè tu fai 10 situazioni.
Sì, gli diciamo, chiediamo a uno del pubblico quale scena ti ha colpito di più, qual è la cosa più brutta che puoi cambiare, che non vorresti che fosse andata così. E lui ti dice quella scena lì, tu lo fai salire, fai ricominciare la scena e gli dici dimmi stop quando vedi un problema. Per esempio, facciamo una scena in cui c'è il marito che torna a casa, dice alla moglie va in cucina, fa cucinami e portami una birra, io guardo la partita, lì di solito ti stoppano e ti dicono. E cerchi di far intervenire
Portami due birre.
tu nel personaggio, devi improvvisare e reagire nel personaggio, mentre quella persona interviene come appunto un altro personaggio che cerca un po' di dissuaderti, cerca di risolvere il problema. È una cosa di
Quindi
sensitività.
è un attore e sarebbe uno dal pubblico che va a fare l'attore, non il regista, cioè interviene nella scena come attore. E quindi voi fate, quindi soprattutto nelle scuole, perché essenzialmente serve per il pubblico per identificare il fatto che ci sono cose che
Sì,
non vanno.
questa cosa nasce appunto in Sud America negli anni 70, quando durante uno spettacolo c'era una scena appunto di, mi pare, un tradimento in cui un marito tradiva la moglie. E allora sale sul palco una spettatrice e dice: no, non va bene, non puoi fare così, rivolgendosi all'attore come rivolgendosi al personaggio. Il regista pensò che fosse geniale e da qui
Cioè, questa
nasce.
veramente dal pubblico aveva sbroccato, era andata sul
Sì.
palco. Ah,
era talmente dentro alla scena che si è impazzata a morte.
Bello, accidente. Quindi è proprio, sarebbe il Breaking the Fourth Wall, ma al contrario, cioè in entrata e non in uscita. Accidente, interessante. Quindi poi questo ha preso piede, quindi in qualche maniera coinvolgete di più. Sì. Perché poi immagino che in un contesto, non vorrei generalizzare, di YouTube in cui, o anzi di TikTok, in cui c'è 30 secondi per far passare un messaggio, anche tu sei giovane, ci sono ancora più giovani di te che...
Sì, infatti io TikTok non ce l'ho.
È chiaro che, insomma, far passare un messaggio di 2 ore richiede attenzione.
Sì. Anche no, ma poi appunto diventa quasi un salotto di dibattito di temi abbastanza pesanti anche.
Però perché poi spesso appunto a scuola li devi sensibilizzare, certo, perché spesso
certo. Appunto, ma anche questa cosa che a scuola tante volte non se ne parla, cerchiamo anche un po' di sfatare questi tabù, di parlare anche di argomenti un po' più scomodi.
Certo, perché tanto comunque stanno in giro comunque. Allora, qui ci sono varie cose. Innanzitutto Alessandro, che è matematico, mi corregge dicendo non è un processo bayesiano, e quando confondi correlazione con causalità. E vabbè, I stand corrected. Però Gillis ti chiede che cosa fai a teatro e dove ti possiamo trovare.
Allora, nel breve termine non ho nulla in programma a teatro.
Allora, però tu sai che c'è un canale Telegram, cioè non lo so se lo sai, ma insomma c'è un canale Telegram che non riesco a trovare, vabbè, comunque è di Fantascientificast. Quindi quando fai qualcosa, a parte se vuoi venire a unirti a quei pazzi di fantascienza, visto che vedo che le basi ce l'hai, cioè Guerre Stellari, Star Trek, L'Odio per J.J. Abrams, sono tutti qualifying, e quindi se vuoi unirti a noi, comunque quando fai qualche cosa faccelo sapere, perché la community è piccola, ma abbiamo visto appunto le prospettive dello spazio, è abbastanza ben nutrita. C'è Angelo che ti chiede se hai incontrato Corrado Guzzanti sul set.
L'ho incontrato, ci ho parlato, è un personaggio.
Mariano Giusti. C'è da dire che di tutti, vabbè, Mariano sì, il prete un po' meno, era quello forse più esterno come personaggio.
Sì, è proprio un personaggio talmente assurdo, sembra più avuto dal mondo.
Sì, ma cos'è questo pacchetto azionario? È un pacchetto.
Fisicamente un pacchetto.
Ma un pacchetto che sta qua. L'altra scena, quello vedi che poi quello che poi non ti deve menare, chi dirà che quello che... Cioè, insomma, lui è... Però c'è da dire che, insomma, Boris non è diventato un mito per niente, perché no. Sono riusciti, magari per caso, per miracolo, per bucio di culo, a azzeccarle tutte. Cioè non c'è una cosa che tu dici sì, questa la cambierei o la rifarei in maniera differente. Sì. Ecco, forse il personaggio proprio da cercare il cavolo nell'uovo nel cavolo. Vabbè, insomma, il personaggio del prete di Guzzanti era un po' troppo macchiettistico. Il gorilla, perché lì c'era pubblicità della Crodina, eccetera.
Sì, sì.
Però stiamo veramente...
Sì,
ma infatti è proprio andare a cercare... perché insomma sono gioiellini, ma ce ne sono altri, però spesso poi non vengono così... anche tutte le cose che appunto che uno fa a teatro è più difficile che poi diventino mainstream, forse, perché poi... le riprendete, le mettete su YouTube, per esempio, le cose che fate?
Sì.
Allora poi magari se avete il canale daccelo, perché anche quello lo riprendiamo appunto nel sia sul podcast che sul canale Telegram. Ragazzi cari, siamo a 1:30, direi che possiamo avviarci verso la conclusione. Grazie Carlo, ovviamente. Grazie, appena c'è qualche altra produzione facci sapere e torna a raccontarci in retroscena, perché poi è chiaro
magari
che...
dopo la quinta stagione di Boris
ne parlano, la vogliono fare, non dicono niente,
alzo le mani.
Ti hanno fatto fare un NDA, non un discorso di agreement, e ti sparano.
Ne so troppo poco per poterle dire qualche cosa.
Vabbè, se è chiaro che poi ogni volta che uno la tira
sono rimasto solo a chiacchiere di corridoio.
Vabbè, perché appunto il rischio è sempre che poi l'ultima la fai male, quello che sempre, esatto. Il timore, un po', perché poi appunto sta quarta c'è voluta 10 anni. Va bene, qui stanno salutando tutti, anche Matilde Guidi, bellissima intervista, buonanotte. Quando vuoi, Carlo, noi qua stiamo tutti i venerdì alle 22.30, come dice anche Verusca, like, share e subscribe, e soprattutto ci aggiornati di tutte le produzioni.
Assolutamente.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big.